redigio.it e la storia continua.
I coperti delle case patrizie in funzione dei veri e propri circoli privati. Le prime associazioni in Milano. Abbiamo ora in Milano radunanze arieggianti veri e propri circoli privati di divertimento e di conversazione, per quanto nessuno pensi ancora di chiamarli tali. L'uso è sempre quello di esternare sulla piazza molte manifestazioni della vita privata, tanto che per tutto il secolo XII non si usava andare di notte a veglia in casa di amici. Questi circoli, pertanto, sono una mezza strada fra la casa e la via, in margine di questa e sulla soglia di quella. Essi sono i portici o coperti che stanno davanti a molte case patrizie e dureranno in Milano per tutto il tempo della signoria ducale fino a quello della dominazione spagnola. Nella seconda metà del 400 le case e i palazzi si vennero rivestendo di nuove classiche eleganze, ma i coperti rimasero, o rimasero in gran parte. Poiché il tenace attaccamento alla tradizione medievale è tuttavia la caratteristica principale di questo tempo. Vi è in esso qualcosa di profondo, di sentito, saremmo per dire di sentimentale, che non ha riscontro, almeno nella stessa misura in nessun luogo. Bonvesin della Riva e Galvano Fiamma ci danno per primi qualche dettagliata notizia dei coperti. Erano portici, essi dicono in sostanza, antistanti alle case patrizie, dove i padroni di esse tenevano circolo con gli amici. Giocavano agli scacchi, conversavano e prendevano altre ricreazioni. Al tempo del Fiamma, essi erano in Milano, 70, e di qualcuno ne è rimasta la memoria in antichi documenti. Apprendiamo per esempio da un libretto del 1546 sulle litanie triduane che esisteva un coperto della famiglia dei Castani che dal Carrobbio pare arrivassero sino a Santa Marta. Altri erano di spettanza dei Priora e dei Giordani che abitavano in Broletto Nuovo. Di un coperto dei Baroni in piazza San Giovanni in Conca e cenno in uno strumento del 1455. Di un altro degli Zavattari, famiglia di artisti, e di un altro ancora di Gerolamo Campi in Pescheria Vecchia ed è notizia di in altri documenti. Mentre i più appartenevano a privati, qualcuno apparteneva anche a parrocchie e a comunità. E allora è presumibile che il circolo dei frequentatori si allargasse. Tale è il coperto di San Vittore, in Porta Romana, di cui parla il Puricelli nella sua dissertazione nazariana. Poi c'era il ciclo di San Fedele, di cui è tenuta traccia nella storia del Cermenate. Di San Sebastiano, nominato in una pargamena del 1217, che trova sia l'archivio di Stato di Milano. Un coperto nuovo, o del Brolo, secondo un documento del 1417, esisteva presso la chiesa di Santo Stefano. Ed è noto che Bernabò, per passare direttamente dal suo palazzo, sulla piazza di San Giovanni in Conca, al castello di Torretta in Porta Romana, si era fatto costruire anch'esso un coperto, alzato in alto e sostenuto da molti archi. Sul corso di Porta Ticinese, nel 1476, ne esisteva ancora uno antichissimo, sotto il quale abitanti, gentiluomini e borghesi di quel corso e vie circostanti, costumavano raccogliersi per conversare e passeggiare. Questo coperto era di pertinenza dei vicini parrocchiani di San Sisto, i quali peraltro non vi esercitavano il diritto di padronanza troppo rigoroso. Anzi, siccome da tempo immemorabile serviva anche al pubblico, senza che nessuno potesse aver mai sollevato eccezione alcuna, tutti i milanesi, per lo meno gli abitanti di Porta Ticinese, erano entrati nella persuasione che fosse di pubblico dominio. Beh, naturalmente, codesti porticati, che il più delle volte si avanzavano anche nelle anguste strade fino a strozzarle, costituivano un grande inciampo alla circolazione, inciampo che dovette diventare addirittura insopportabile quando cominciarono a circolare per le vie della città le prime carrette. Ma il rimuoverli era impresa difficilissima, perché quando non si veniva a urtare la suscettibilità dei singoli potentati, si veniva a urtare addirittura quelle di intere comunità, non meno gelose dei loro diritti di quanto fossero i signori. L'esecuzione degli ordini ducali per demolire a scopo di abbellimento i portici o coperti, le lobbie e le baltresche era ostacolata e quasi paralizzata dagli interessi, sicché il duca, per poter portare finalmente rimedio a questo intollerabile stato di cose, fu costretto a dar fuori un decreto del 12 marzo 1493, col quale ordinava che qualunque persona, dietro ordine del magistrato, demolisse qualche coperto, non potesse mai per questo essere molestata o inquietata, né in giudizio né fuori, né soggetta a caducità. Un ordine così draconiano dovette produrre i suoi effetti, ma la vera strage di coperti avvenne più tardi, quando, come abbiamo detto, la circolazione delle carrette dovette trovare in essi un impedimento gravissimo. Narra infatti Ripamonti, nel libro decimo della sua storia, che la sparizione quasi totale dei coperti avvenne verso la metà del secolo XVI, per opera del governatore Ferrante Gonzaga. Eppure curiosi e pittoreschi dovevano essere codesti convegni sotto i coperti. Essi riprendevano e nobilitavano in fondo un'usanza assai diffusa che il popolo, che era quella di stare in porta, vale a dire quella del radunarsi davanti alla porta di casa su baltresche o altre costruzioni improvvisate, magari anche soltanto su una panca di legno, in occasione di particolari solennità o nei giorni di festa, per assistere alla sfilata di cortei o al passaggio di cavalieri che si recavano a spasso col loro seguito di scudieri e di servi. E quelle cavalcate, dice il Bandello, erano sempre da capo a piedi profumate e l'odore si spandeva per tutta la contrada. Sotto il coperto, davanti alle porte, erano alcuni sedili di pietra infissi nel muro, e su quelli prendeva posto il signore con gli amici. Poi, quando la brigata aumentava, si portavano fuori anche le panche di legno, che durante l'inverno si mettevano addirittura sotto la cappa del camino. Qualcosa, insomma, fra il circolo e il salotto. Qualcuno di codesti raduni ebbe assai probabilmente carattere intellettuale, ma i più arieggiavano mondane raffinatezze, se così si può dire, di tempi in cui l'antica eleganza del Rinascimento appare incrinata da non poco residui medievali costumanze. La duchessa Isabella e Beatrice d'Este, per esempio, le più raffinate dame del tempo, appaiono ricoperte di vesti e di gioie splendidissime. Usano paste, unguenti, polveri, profumi e acque nanfe, di cui lo stesso Leonardo non disdegnava di riportare le ricette nei suoi appunti. Ma poi si dilettavano di spingere i cavalli a sfrenato galoppo nelle anguste vie della città per far spaventare i passanti. Corrono all'improvviso dietro alle loro damigelle per farle cadere riverse e non disdegnavano perfino di azzuffarsi camuffate con le popolane e di fare a pugni con loro. A Genova una legge del 1442 diceva che i giovani amano conversare con le donne e queste non esitano a vegliare la notte e a riceverli sotto i loro portici. Non è improbabile che si facesse lo stesso anche a Milano. Beh, nulla tuttavia risulta in proposito. Da noi i raduni sotto i coperti avvenivano per lo più in pieno giorno e avevano normalmente un carattere onesto e regolare. Vi convenivano con gli anziani e forse era luogo da essi preferito gli zerbinotti dal collo raso fino alle orecchie e al di sopra una zazzera rotonda, con giupparelli strettissimi o di tela adorna di ricami d'oro, seta e perle o di velluto o di seta di grana. Calze scandalosamente aderenti al corpo, allacciate agli zupparelli, scarpe lunghe a 3 once oltre il piede, con le punte ripiene di peli per renderle elastiche e tremolanti. Gli uomini seri portavano gabbani, barilotti, pelande foderate di pellice o di velluto o di seta. I vecchi, cappucci doppi di panno sormontati da berrette di grana fatte ad ago. È il Piacentino de Mosis, venuto da noi in veste di censore, che ci racconta tutto ciò. E da lui apprendiamo ancora che la tavola e i convitti erano tenuti in grande onore. Le salse violente e lo zucchero occupano un posto di primo piano assieme ai vini prelibati e agli antipasti zuccherati. Per solito, come prima in bandigione, si servono 2 capponi o uno solo accompagnato da un grosso pezzo di carne per ciascun commensale e salse di mandorle, zucchero e spezie, poi arrosti abbondanti di capponi, fagiani, pernici, lepri, caprioli, cinghiali, ma secondo la stagione, e torte e giuncate con guarnimenti di zucchero e frutta, e da ultimo ancora servizi di confetterie. Le imbandigioni erano intercalate da lavanda delle mani, le quali facevano l'ufficio di quella forchetta che solo molto più tardi farà la sua comparsa. In Quaresima erano confetti, fichi e mandorle, poi pesci grossi alla peperata, minestre di riso e di latte di mandorle, cariche di droghe, aringhe salate, lucci arrosto con salse d'aceto, senape, vino cotto e droghe. Tornando ai coperti, non attendiamoci di trovarvi dotte e profonde conversazioni. Era tutto al contrario un conversare leggero, ma frizzante e spiritoso. Il gioco di parole aveva notevole importanza, anzi, di motti e frizzi salaci si andavano pubblicando intere raccolte. E qualcuno dei giovinotti che abbiamo visto col collo raso e la zazzera rotonde, di tali raccolte facevano gran conto. Del resto, persino Pietro Bembo ne fece una. Poi il motto audace, il frizzo spiritoso, andarono degenerando in arditezze che ai dì nostri non si approverebbero, il che ci spiega il crescente favore che andava guadagnandosi presso le corti e i potentati l'ignobile famiglia dei buffoni che del parlare licenzioso era maestra. Il Montesino di Francesco Sforza, il Calcagno del Bona, il Pernigone del Moro, lo Scoccola, il Ricciardetto e tante altre canaglie d'ugual stampo mettevano sotto sopra corti e famiglie, con mariolerie che a nessun altro fuorché a un buffone si sarebbero perdonate. Di più, essi godettero tanta fama, perfino da oscurare quella degli autentici grandi uomini. Al buffone era perfino dato di assistere alle lezioni che il precettore impartiva al figlio del duca E sì, che durissima e spietata era allora la disciplina scolastica. Nel libro detto dello Iesus, che trovasi alla Tribuzian di Milano, si servì per gli studi del giovinetto Massimiliano Sforza e ha disegnato uno staffile la cui simbolica allusione è resa anche più evidente da questi versi che accompagnano il disegno. Questa fu facta per voi ragazzi e anche per quei che son bestial e pazzi. Frustate, se crediamo al corio, ne toccarono parecchie anche ai figli dei duchi e segnatamente a Galeazzo Maria, ad opera del suo precettore Cola Montano, del quale il giovinetto diventato duca si vendicò facendogli rendere in pubblico le frustate che gli aveva dato in privato. Eppure, nonostante tanta severità, vicino al pedagogo c'era, con gli uccellatori e il falconiere, di solito c'era sempre anche il buffone. Ci ritroviamo anche in un codicetto raffigurante Massimiliano Sforza a scuola, sicché è facile immaginare qual costrutto avrà potuto trarre il povero ragazzo da lezioni impartite in siffatto modo. Ad allietare il giovane primogenito di Ludovico c'era un nano che, con un certo grosso tamburo, lo seguiva e con mille lazzi distraeva il fanciullo e i suoi giovani amici. Diversi anni dopo, quando Massimiliano Sforza rientrava a Milano sotto l'egida dell'imperatore, aveva seco certo Viscontino, giullare milanese, che poco dopo, a Mantova, gareggiava in piacevolezze con un nanino che, vestito da vescovo, andò incontro al duca con grande cerimonia. I buffoni erano tenuti in gran conto, dovunque, e così bene accolti, anche nelle più gravi circostanze, che, per dirne una, quando nel 1500 Ludovico il Moro ritornò in un momento per lui difficilissimo, dopo aver arringato a lungo il popolo nel cortile del castello, si ritirò e sedette a mensa fra il cardinale Ascanio e un suo buffoncello nano, che diceva molte piacevolezze, e si trattava in quel momento per il duca di vita o di morte. Non è improbabile dunque che talvolta un buffone abbia rallegrato coi suoi lazzi grossolani anche i raduni più signorili dei coperti, perché il gusto del parlare grassoccio e delle novelle licenziose, come abbiamo detto, si era andato diffondendo. Basterebbero i ricordi premessi del Bandello storico e a molte sue novelle per accertarcene. E se qualcuno dei suoi ricordi esce un po' dal nostro periodo, si comprende bene da diverse frasi sue che anche prima si usava a fare lo stesso. I da Ro, antica famiglia nobile milanese, accoglievano nella loro villa al Palagio sull'Adda gli amici in mille solazzi e nella gran sala chi ragionava, chi giocava a tavoliere e a chi a scacchi, chi suonava, chi cantava, mentre Ippolita Sforza Bentivoglio raccoglieva intorno a sé dotti e poeti per commentare l'Eneide e per sentire raccontare le grasse novelle. Altra volta la stessa Ippolita invitava nel suo giardino, nel borgo di Porta Comensa, dame e gentiluomini a solazzi diversi ed allegri, non sempre corretti, conversari che si ripetevano in casa di Margherita Pio Sanseverino, ove di continuo i più virtuosi e gentili spiriti di Milano si ritrovavano, e dove le belle signore non si scandalizzavano al racconto della picciola novelletta di Ambrogiolo che va a giacersi con Rosina, di che tutti molto ridevano. Gran feste e grasse avventure dovettero fare le spese di quei tre mesi nei quali il Bandello fu ospite di Bentivoglio al Palagio, dove fra gli altri capitò con la squadra di belle giovani la signora Barbara di Gonzaga, contessa di Gaiazzo con le sorelle Sanseverino. Quel grandissimo frascato, tanto maestrevolmente fatto che i raggi solari in nessun lato passavano e quasi si di continuo vi spirava una fresca e dolce ora, devo averne sentite delle belle, e la serie delle grasse storie fu iniziata dalla stessa contessa di Gaiazzo, che era bella parlatrice e sempre piena di nuovi casi, con la novella di Pandora che, prima che si mariti e dopo, compiace a molti del suo corpo. Altra volta, il giardino dell'Archinto, presso Porta Beatrice, serviva di ritrovo e vi si giocava, vi si mangiava frutta, vi si beveva un generoso e preziosissimo vin bianco e vi si raccontavano amorose storie. Circolo splendidissimo teneva anche Lucio Scipione Atellano nella casa di Borgo delle Grazie, ora restituita all'antica eleganza architettonica da un signore di gusto. Qui accorrevano i più illustri forestieri di passaggio e i conviti erano lietati da commedie e da accademie di poesia di cui primeggiava la poetessa Camilla Scarampa, la quale dava a sua volta trattenimenti di musica e di canto in casa sua. Trattenimenti con sontuosi apparati davano pure il conte Antonio Crivelli, la contessa Ludovica Sanseverino Landriani, il conte Galeazzo Sforza, signore di Pesaro, e il cardinal Federico Sanseverino e Gerolamo Visconti, nella sua casa bianca alle porte di Milano. La già nominata Ippolita Bentivoglio, la quale aveva seguito a Milano il marito Alessandro, cacciato da Bologna dalle fazioni avverse, teneva in questo tempo il primato dell'eleganza e della mondanità, al dire che il bandello, nella sua casa, c'è sempre un ballo e dilettevole ragionamento degli accidenti che in giornata accadono, così che le cose d'amore come altri avvenimenti. Il salotto cominciava a entrare alla moda e in molte case si cominciarono a dare feste che nulla avevano da invidiare a quelle di corte. Insieme ad una numerosa nobiltà che ancora non disdegnava di trattare industrie e commerci, crescevano in Milano il fasto della vita e i ritrovi eleganti, dove si radunava il fiore della cittadinanza. Cominciava in quest'epoca a diffondersi l'uso delle carrozze, o carrette, come si diceva allora. Isabella d'Este era una delle sue frequenti dimore a Milano, fu visitata nella sua casa in Borgo Nuovo da tutte le dame dell'aristocrazia, sicché, dice ancora Bandello, affacciatasi alla finestra vide tante carrette che disse di non credere che in tutta Italia ve ne fossero altrettante. A deliziare i signorili ritrovi concorrevano la musica e le danze. Si cantava e si udiva cantare, si suonava, si danzava a suon di musica ogni giorno. La danza era considerata come il naturale coronamento di ogni festa. Essa aveva in Lombardia un'importanza grande. A Milano i gusti, in proposito, erano piuttosto eclettici. Si ballavano balli italiani, francesi, spagnoli e a suon di pifferi e di tamburi, i quali pifferi, per lo più tedeschi, venivano contesi dalla corte e dalle maggiori famiglie per dare pubblici balli. I suonatori che più venivano ricercati nelle private adunanze erano chitarrini, salteri, rebecchi, tamburini. Come poi si comportassero codesti virtuosi, apprendiamo da una lettera di Galeazzo Maria Sforza, in cui si ordina che due suonatori tedeschi si recano da lui con gli strumenti e per domani non debbino imbriacarsi, ma che poi nel resto dell'anno vi diano licenza di far come vi piace, purché domani siano sobri. Per un pezzo fu in Milano di gran moda la pavana, di cui il cronista Giovanni Andrea di Prato ce ne dà senza volerlo la seguente descrizione. «In questo mio scrivere, egli dice, faccio come coloro i quali ballano la pavana che, per seguire il suono, vanno un tratto avanti, poi, dalla misura del tempo tirati, ritornano un passo indietro. Musica lenta, dunque, quasi una nenia. Alta danza era chiamata quella in cui dovevasi con sforzo alzare i fianchi per eseguirla, ed era propria quella della bassa gente. La danza bassa era più lenta e posata. Si eseguiva in modo compassato, a passi misurati, alzando il piede, poco il piede da terra. Quest'ultima danza, lenta e grave, era la danza del ceto signorile. Persino gli alti prelati non la disdegnavano. Narra Isabella Gonzaga in una sua lettera in cui si dava conto di certa festa data da Luigi XII, alla quale ella fu il maggior ornamento, che la maestà sua balò con me et li cardinali che intervennero al banchetto furono costretti da quella at balare. Furono i cardinali di Narbonne, di Ferrara, di Finale e di San Severino. Il proseguire della musica e della danza fu una delle caratteristiche del Rinascimento. La danza divenne una mania che costò cara a molte dame. Esse, ballando con certi ufficiali spagnoli di Lestamano, si trovarono talvolta derubate dei preziosi ornamenti d'oro che, secondo la moda del tempo, portavano cuciti sugli abiti. Persino Isabella d'Este si vide in tal modo derubata, senza accorgersene, dei candelieri d'oro che le ornavano la veste.